quando il sole scompare dietro le montagne e il lago in lontananza si fa scuro come uno specchio senza fondo, il vento cambia voce. È in questo momento che per secoli sono tornate a vivere le storie delle streghe. Non erano mostri, erano donne.
Il loro nome viene da lontano. Strix. Così gli antichi chiamavano una creatura notturna, simile a un gufo, che si muoveva nel buio e portava paura. Con il tempo, quella parola cambiò forma. Diventò striges, poi streghe. E la paura smise di essere un animale. Prese il volto umano. Per molto tempo, qui, sull'Ario, non esistevano streghe. Esistevano fattucchiere, guaritrici, donne che conoscevano le erbe dei boschi, i tempi della luna, i segreti del corpo e delle stagioni. Curavano dove i medici non arrivavano, ascoltavano dove nessuno voleva ascoltare.
Poi arrivò la fame, arrivò la peste, arrivò il freddo. Nel 300 il mondo sembrò spezzarsi, i raccolti fallivano, le piogge distruggevano i campi, la morte entrava nelle case senza bussare, e quando la paura diventa insopportabile, qualcuno deve essere colpevole. Fu allora che le guaritrici divennero streghe.
Si cominciò a dire che potevano comandare il tempo, che attiravano le tempeste, che parlavano con il diavolo. Sull'Ario, dove il lago può trasformarsi in pochi istanti, bastava una grandinata improvvisa per condannare una donna. E di notte, quando il buio copriva tutto, le storie crescevano. A Esino si raccontava di un bosco di noci. Al calare del sole, le donne vi arrivavano volando su scope, con la rocca sotto il braccio. Si sedevano sui rami e filavano. Chi passava di lì sentiva i fusi salire e scendere nel silenzio. Nessuno osava avvicinarsi. Il filo non era solo un filo, era il destino.
Tessere significava creare la vita, ma anche distruggerla. Per questo si diceva che le streghe filassero il futuro degli uomini. Da questa paura nasce la leggenda della matta Susanna. Una giovane di Calolzio Corte rimasta sola dopo la morte dell'amato partito per le crociate. Si diceva che di notte parlasse alla luna e dalla luna avesse imparato a filare un filo che non si spezzava mai. Si appostava ai margini del paese e fermava i viandanti. Faceva una sola domanda.
Per chi è fatta la notte?
Chi non sapeva rispondere veniva avvolto dal filo e scompariva.
Nel 400 la paura prese forma scritta. Arrivò anche qui il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, un libro che insegnava come riconoscerle, come interrogarle, come spezzarle. Bastava un neo, una voglia sulla pelle, un silenzio di troppo. Le donne venivano rinchiuse, torturate, costrette a confessare, non per cercare la verità, ma per confermare la paura. Si dice che alcune potessero trasformarsi in gatti neri, muoversi senza essere viste, portare sventura. A prima luna, una leggenda racconta di una strega che, sotto forma di gatto, scatenò una grandinata devastante prima di essere fermata.
I roghi erano l'atto finale. Il fuoco non serviva solo a uccidere, serviva a cancellare. Il corpo, la memoria, il racconto. Sull'Ario non sappiamo quanti roghi ci siano stati davvero. I documenti tacciono, ma le leggende ricordano. Come quella della bisaga di Tartavalle, bruciata tra tuoni e fulmini mentre il cielo sembrava partecipare alla condanna.
Poi lentamente il silenzio. Nel 700 i roghi finirono. Le streghe scomparvero dai tribunali, ma non dalle storie. Cambiarono volto. Diventarono befana, giubiana, figure da bruciare per gioco, per rito, per tradizione. Ma la paura che le aveva create non se n'è mai andata davvero. Si dice che le streghe siano finite, che il fuoco le abbia cancellate, che appartengano al passato.
Ma la storia ci insegna che la paura del diverso può sempre tornare. E quando la paura torna, non ha bisogno né di scope né di incantesimi. Le basta una voce che accusa, uno sguardo che indica, un silenzio che condanna. Le streghe non vivono nei boschi, vivono dove qualcuno ha bisogno di un colpevole.